Grazie davvero, potete sedervi. Questa è un'esperienza molto insolita per me stasera, perché ho atteso da quando ero un ragazzino di avere una volta in cui avrei potuto ministrare alle persone del Maine. Quando appena un ragazzino ero solito venire quassù a cacciare attorno al lago Moosehead, Squaw Pond, Pitstone Farm, là dietro in quei territori, e incontravo persone così gentili, mi chiedevo proprio se il Maine non fosse proprio pieno di quel tipo di persone, e sono stato nella vostra amorevole città qui per 2 giorni e l'ho trovata essere così, persone davvero oneste. Sapete che dicono ospitalità meridionale? Ebbene, loro immagino questo sia ciò che chiamate ospitalità settentrionale, perché qui ci sono persone proprio tanto gentili quanto ne ho mai viste in vita mia, con 5 volte attorno al mondo. Quindi sono di certo felice di essere qui stasera in questo amorevole auditorium e di vedere questo bel raduno per questo tipo di città molto lontana dalle grandi città. E il vostro entusiasmo e il vostro amore per Cristo per uscire così per una prima serata per qualcuno forse mai sentito prima di me nella vostra vita. Quindi quello è molto buono. Apprezzo questo. Mi dispiace, abbiamo solo una sera. Immagino che se avessimo 8 o 10 giorni qui per una normale campagna, il Signore farebbe grandi cose fra noi, il che Egli farà stasera. Lo faremo, siamo in aspettativa di quello. Ora non veniamo per rappresentare alcuna certa denominazione di chiesa. Io stesso sono stato consacrato in una chiesa missionaria battista. E poi non ho proprio mai lasciato la chiesa, ho solo iniziato a stare fra le brecce, fra le diverse denominazioni, e proprio su queste riunioni di pregare per i malati. E l'influenza che il Signore mi ha dato, io non voglio darla tutta in una denominazione, è per l'intero corpo del Signore Gesù Cristo, senza riguardo di quale chiesa a cui appartengano. E ero solito pascolare molto bestiame nei miei giorni all'ovest, e ho notato quando portavamo il bestiame nella foresta, ebbene, il ranger stava là controllando quel bestiame alla staccionata di sbarramento. Molte sono le volte che sono stato là con la mia gamba attorno al corno della sella osservando, e il ranger non prestava così tanta attenzione al marchio che era sul bestiame. Era la razza della mucca. Il sangue che era nella mucca aveva una targhetta e doveva essere una Hereford puro sangue o non poteva andare nella foresta. Quella era la cosa principale. E penso che sia il modo in cui sarà il giorno del giudizio. Non sarà esattamente quale marchio portiamo, quanto sotto quale sangue siamo. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sarà il marchio dei Suoi figli. Alcuni di noi potrebbero dire siamo metodisti, o battisti, o assemblee di Dio, o fede apostolica, o cosa mai sia, ma sarà tutto ciò che è sotto il sangue, io credo, entrerà in quel giorno. E quindi mi aspetto di essere con voi là, in quella grande riunione che tutti gli esseri umani hanno aspettato lungo le epoche. Ora, parliamo della guarigione divina principalmente nella mia riunione, ma la guarigione divina non è ciò su cui cerchiamo di porre maggior enfasi. Non potete rendere maggiore una cosa minore. La guarigione divina è solo un dono per rappresentare Cristo tramite la guarigione divina, per afferrare l'attenzione delle persone, per far loro sapere che Gesù li ama. E la guarigione principale che cerchiamo è la guarigione dell'anima umana, poiché uomini che sono nati di nuovo hanno vita eterna e non periranno mai, ma lui risorgerà di nuovo nell'ultimo giorno. E poi prendete la Chiesa di vostra scelta. Da qui scenderemo in una piccola, un'altra città, qui sotto di noi, Bangor, credo, Maine, e saremo là alla fine di questa settimana e l'inizio della prossima settimana, 6 giorni. Sarà il soggiorno più lungo che abbiamo avuto nella campagna in New England. E se siete, vivete là vicino, attenderemo con ansia di vedervi con grande aspettativa. E magari aspettare in quella riunione dove forse faremo più conoscenza. Una, due sere iniziate proprio a dire, ebbene mi chiedo, dopo un poco allora andiamo via, addio, e non li potete vedere più. Ma quando possiamo raggruppare alcune sere, finché potete vedere che Dio è reale, dimostrato reale. Ora, credo che il tema della campagna è che Gesù Cristo rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, vorremmo leggere una breve scrittura proprio tra un momento. E voglio dire a quelli che stanno sponsorizzando qui al pastore, di certo vi ringraziamo per questa opportunità, miei cari fratelli, e prego che il Dio del cielo vi benedica infinitamente al di là e vi dia il desiderio del vostro cuore. Ora, prima di aprire la sua preziosa parola, ogni uomo che, o donna, bambino, è fisicamente in grado, può voltare le pagine, ma serve lo Spirito Santo per aprire davvero la parola al nostro cuore, perché essa è scritta dallo Spirito Santo. La Bibbia ha detto, persino uomini in passato, quando furono mossi dallo Spirito Santo, scrissero la Bibbia. Così, quindi, essa è ispirata. Nessun essere umano ha il diritto di dire, noi abbiamo l'interpretazione e nessun altro ce l'ha. Lo Spirito Santo ha l'interpretazione. E chiediamo a Lui stasera se Egli interpreterà per noi mentre leggiamo e preghiamo. Vogliamo chinare i capi solo un momento per la preghiera? Ora, specialmente voi persone che non siete mai state prima nella riunione, voglio che siate davvero sincere ora e diciate, Dio, lasciami proprio mettere da parte ogni pregiudizio nel mio cuore. Voi che siete qui, che siete malati, dite, Dio, sii misericordioso verso di me, questa certamente sarà la mia sera della guarigione. Che il peccatore dica, Dio, sii misericordioso verso di me, un peccatore, mentre preghiamo. Santissimo e riverente Dio, veniamo nella Tua presenza, prima nel nome del Signore Gesù, perché ci è stato insegnato dalla Sua benedetta santa parola, che se avessimo chiesto al Padre qualsiasi cosa nel Suo nome, l'avremmo ricevuta. Perciò non abbiamo alcun nome né nessun onore tramite cui venire ad incontrare Te e veniamo umilmente, riverentemente nel Suo onorevole e santo nome, sapendo secondo la Sua parola che Tu ascolterai e noi avremo questo discorso con Te. Ora, questa riunione è stata disposta, Padre, Tu hai osservato ogni spostamento ed è per nessun altro scopo se non per la gloria di Dio e per l'aiuto della Sua grande Chiesa, il corpo di Suo Figlio invisibile. E preghiamo, Padre, che Tu guarisca tutti i malati che sono nell'edificio stasera. Possa non esserci una persona debole che lasci questo edificio che non sia stata completamente sanata. Possa il peccatore, Signore, l'incredulo, avere così tanta vergogna ed imbarazzo nella presenza del grande Spirito Santo, che lui o lei dicano, Dio, sii misericordioso verso di me, e siano salvati stasera. Concedi, Signore, che quelli che si stanno un po' seccando, stanno cadendo lungo la via, quelle mani deboli che sono state abbassate, quelli che stanno diventando fredde e indifferenti mentre aspettano la venuta, possano prendere nuovo coraggio stasera e sorgere nella forza del Signore. Dio, concedi di dare qualcosa, una benedizione in questo vicinato stasera, che inizi un risveglio all'antica in ogni casa, in ogni chiesa e in ogni luogo in tutta la nazione. Signore, comprendiamo che non ci è rimasto molto tempo, secondo il calendario del tempo per operare, perché il sole sta tramontando velocemente e il tempo della fine è vicino. Quindi aiutaci a comportarci stasera come tuoi amati figli e opera attraverso di noi tramite lo Spirito Santo, perché lo chiediamo nel nome del tuo amato figlio, Gesù. Amen. Vorrei avvicinarmi alla parola ora, solo una breve scrittura che uso di solito la prima sera per presentarvi la chiamata che lo Spirito Santo mi ha dato. E, essendo fermamente un fondamentalista che crede all'eterna parola di Dio, credendo che ogni cosa che Dio ha scritto è parte di se stesso, credo che la scrittura dica: nel principio la parola era, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Perciò questa parola è parte di Dio, e se noi ci avvicineremo ad essa così, avvicinarci alla sua parola come se ci avvicinassimo a Lui. Perché nessun uomo è meglio di quanto sia la sua parola. Se non potessi prendere la vostra parola, non vi crederei per niente. Lo stesso sarebbe per me. Ed ecco come faccio con Dio. Se Dio ha fatto una promessa e se Egli è il Dio onnipotente, Egli deve sostenere la sua promessa per mantenere la sua posizione come Dio onnipotente. Egli non può fare una promessa e poi rimangiarsela. Io posso fare una promessa e devo rimangiarmela. Voi farete una promessa e dovrete rimangiarvela. Perché noi siamo uomini e siamo limitati. Ma Egli è infinito. Dio non può diventare più saggio, più intelligente. Egli era perfetto dal principio e quando Dio fa un'affermazione è perfetta. E se Dio fa un'affermazione in una crisi, nel modo in cui Egli affronta quella crisi, se quella stessa crisi sorgerà di nuovo, Egli deve affrontarla nella stessa maniera, lo stesso modo che Egli fece la prima volta, o Egli sbagliò il modo in cui la affrontò la prima volta. Vedete, se Dio ha guarito le persone malate dall'inizio, quando c'era una crisi, quando Mosè non aveva rimedi per i malati e Dio suscitò un serpente di rame nel deserto e fece un'espiazione per i malati e gli afflitti perché c'era una crisi, allora se quella crisi arriva di nuovo al punto in cui non ci sono rimedi per aiutarci, Dio deve agire allo stesso modo verso di noi. O Egli sbagliò quando agì per Mosè. Egli è Dio, Egli non può cambiare, Egli non sa mai più o meno, Egli è sempre perfetto. E voglio leggere una porzione della sua parola che si trova in San Giovanni 12 e il 20° versetto e poi Ebrei 13:8 come testo. Or v'erano certi greci di quelli salivano la festa per adorare. Costoro adunque vennero a Filippo, che era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono dicendo: Signori, noi vorremmo veder Gesù. E in Ebrei 13:8 sta scritto: Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora vogliamo guardare a questo. Credete che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Lo credereste, perché la Bibbia dice così? Se lo faceste, vorrei che voi alziate solo la mano, ogni credente. Ebbene, allora, grazie. Se Dio ha detto che egli è lo stesso, allora egli deve essere lo stesso, o la scrittura è errata. E se la scrittura è errata in un punto, io avrei timore a confidare in essa, perché essa potrebbe essere errata in un altro punto. Deve essere tutta giusta o è tutta errata. Per esempio, se fossimo tutti in questa stanza stasera morenti di fame, e un grande multimilionario venisse alla porta e dicesse: domani alle 9 darò a 50 persone qui dentro $1,000. Nessuno potrebbe avere fede. Se lui dicesse: darò a una persona qui dentro $1,000 domani, nessuno potrebbe avere fede. Potreste essere l'uno e potreste non esserlo. L'unico modo in cui potete avere fede è dire: darò ad ognuno di voi $1,000. Allora possiamo avere tutti fede. Chiunque voglia venga, dice la scrittura, e su chiunque voglia, sta a voi se venire. L'invito è stato dato. Ora vogliamo notare, questi greci che salirono per adorare avevano un entusiasmo poiché volevano vedere Gesù. E io credo che quello è il desiderio di ogni cuore, di ogni persona che abbia mai udito il suo nome. Essi vogliono vedere chi è costui. So che è il desiderio del mio cuore. E sono certo che è il desiderio di ogni cuore che è presente. Signori, vorremmo vedere Gesù. E lui fu portato, questi greci furono portati a Gesù da un ministro chiamato Filippo, che andò e prese Andrea, ed essi lo portarono da Gesù. Ora, se il loro desiderio era vedere Lui e riuscirono a vederlo, e il nostro desiderio è vedere Lui, e la Bibbia disse che Egli rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora perché noi non possiamo vederlo? Ora, nella mia città c'era un ragazzino tempo fa che diventò tutto entusiasta nella sua scuola domenicale, e quando andò a casa disse a sua mamma: mamma, può una persona vedere questo grande Dio di cui ci stanno parlando? Lei disse: chieda alla tua insegnante di scuola domenicale. E lei chiese all'insegnante, oppure lui lo fece piuttosto, chiese alla signora insegnante, e lei disse: chiedi al pastore. E chiese al pastore, e il pastore disse: no, figliolo, nessuno può vedere Dio e vivere. Ebbene, il piccolino, quello non soddisfò il suo entusiasmo. Così era solito pescare sul fiume con un vecchio pescatore, laggiù, chiamato Wisehort. Una volta era diacono nella nostra chiesa. E lui, un giorno scendendo lungo il fiume, era arrivata una tempesta. Era stata un'estate polverosa e l'acqua aveva lavato via tutte le foglie. E il sole stava tramontando all'ovest, mentre il vecchio pescatore, il ragazzino, si fece la strada dopo aver scorso le reti. E venne fuori un arcobaleno. E mentre il vecchio pescatore osservava quell'arcobaleno, il piccolo notò che delle lacrime iniziarono a scorrere lungo le sue guance barbute. E le lacrime di cristallo stavano gocciolando giù dalla sua barba bianca. In un certo modo mossero l'emozione del ragazzino. Così lui corse dalla poppa della barca fino al centro e cadde in braccio al vecchio pescatore. Disse: signore, le chiederò qualcosa di cui apparentemente nessuno può rispondermi. E lui disse: cos'è, figliolo mio? Lui disse: Dio è così grande, il Dio che ha creato quell'arcobaleno. Disse: può una persona vedere Dio? E il vecchio pescatore, sopraffatto dall'entusiasmo del bambino, lo mise nelle sue braccia e disse: Dio benedica il tuo cuoricino, caro. Tutto ciò che ho visto per 40 anni è stato Dio. Il modo di vedere Dio è di avere Dio all'interno. Allora egli guarda attraverso i vostri occhi. Allora lo riconoscete, potete comprendere, egli rivelerà se stesso. Gesù disse: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Chiunque legga le scritture sa che è vero. Allora la promessa di Gesù, tramite la sua stessa parola, che ci sarebbero state persone che lo avrebbero visto finché egli tornerà di nuovo alla fine del mondo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Voi però mi vedrete, perché io, un pronome personale, sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Ora, quella scrittura è giusta? O egli stava solo scherzando con gli apostoli? Se egli stava scherzando e giocando e comportandosi così, allora egli non era il figlio di Dio. O è la verità o non è la verità. E ora dite: bene, fratello Branham, credo che Dio vive nei fiori. Anch'io. Ma questi greci volevano vedere Gesù. Volevano vedere Lui. Ora, egli disse nelle scritture, negli scritti, che le opere che faccio io le farete anche voi. Ora, per giustificare davvero questa affermazione, allora dovremmo tornare nella scrittura e prendere ciò che Gesù era ieri, se vogliamo sapere cosa egli sarà oggi. Ora, voglio chiedervi, l'uditorio stasera, non sarebbe una cosa giusta davanti a metodisti, battisti, cattolici e protestanti e cos'altro? Ognuno dice: la mia chiesa lo crede in questo modo, la mia chiesa lo crede in questo modo, il che va perfettamente bene. Ma se volete davvero vedere cosa egli era ieri, così saprete cosa egli è oggi, dovete tornare nella scrittura e vedere cosa egli era ieri. Allora non dovremo prendere la parola della Chiesa, abbiamo la parola di Dio stesso al riguardo. Ora, ciò che egli era ieri, egli deve rimanere lo stesso oggi, o egli non è lo stesso ieri e oggi? Ora, nella sua promessa egli disse: le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste ne farete. So che la re Giacomo qui dice maggiori, ma prendete la giusta traduzione originale su ciò. Essa dice più. Nessuno potrebbe fare di più grande. Egli fermò la natura, risorse morti, guarì malati. Oh, egli fece ogni cosa. Non potete farne di più grandi, ma Dio, lo Spirito Santo, sarebbe nella Chiesa universale in tutto il mondo in una volta, proprio come tutta l'acqua dell'oceano. Quello è il Dio. Diede a Gesù lo Spirito senza misura. In Lui dimorava la pienezza della Deità corporale. Egli era Dio manifestato nella carne. La Bibbia disse che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Ma quando egli diede il suo spirito a noi figli adottivi, egli ci diede un secchio pieno di quell'oceano. Egli aveva tutta la pienezza della Deità. Noi ne abbiamo solo una porzione, come un dono dello Spirito Santo. Ma se prendesse un secchio pieno di acqua dall'oceano, o persino un cucchiaino di essa, dall'oceano, le stesse sostanze chimiche che sono nell'intero oceano sarebbero in quel cucchiaino. Ma solo in minore quantità, non minore in qualità. Quindi lo stesso Spirito Santo che era in Cristo è nella sua Chiesa. Ora, ascoltate, per rafforzarlo per voi. Egli disse, io sono la vite, voi siete i tralci. Ora, la vite non porta frutto. La vite solamente libera il tralcio e il tralcio porta frutto. Quindi l'unico modo in cui Gesù potrebbe parlare stasera sarebbe attraverso le mie labbra o le vostre labbra, le mie mani o la vostra mano, la mia vita o la vostra vita. Io sono la vite, voi siete i tralci. Egli non porta più frutto, egli solo libera la sua chiesa ed essa porta frutto. Ora, che tipo di frutto porterebbe? Se la vita che era in lui e nella sua chiesa, essa porterà lo stesso tipo di vita che egli portò quando era qui. Comprendete? Notate, se andaste ad una vite, vi aspettereste di trovare uva. E giù al sud, non so se le abbiate qui, laggiù abbiamo zucche. E se andate ad una pianta di zucca, vi aspettate di ottenere zucche. Se è una buona pianta fertile, anguria, otterrete anguria da una pianta di anguria. E se veniamo alla vita di Cristo, la sua chiesa, cosa troviamo? Discussioni, litigi, dibattiti sulla teologia, odio, malizia, contesa, e quelle le chiamiamo opere di Dio. La scrittura dice che non è così. Questo tutti gli uomini sapranno che siete miei discepoli quando avrete amore uno per l'altro, l'amore di Dio nella sua chiesa, facendo ogni membro una parte di lui. Poi su quella roccia e quel fondamento egli edifica la sua chiesa. Notate, ora così da non prendere troppo del vostro tempo, ore potrebbero essere spese su quello, mostrando ciò che egli ha promesso. Ma ora l'argomento è, egli è lo stesso oggi come era allora? Egli è lo stesso in ogni modo, solo un corpo fisico? Ora, quando il suo corpo viene, allora noi andremo a casa con lui. Perché il suo corpo era stato risorto e posto sul trono di Dio stasera per fare intercessione sulla nostra confessione. Egli è un sacerdote, sommo sacerdote della nostra confessione. Ebrei 3:1. Allora egli è seduto là come sommo sacerdote. E possa io dire questo? Non c'è altro mediatore fra Dio e l'uomo tranne Gesù Cristo. La scrittura dice così. Ed egli è l'unico che si trova fra Dio e l'uomo per fare intercessione. E la scrittura dice che egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora torniamo indietro e vediamo cosa egli era. Leggo da San Giovanni 12. Ora, per voi, cara gente, qui dalle le regioni e la città tutto intorno, quando andate a casa stasera o al mattino, nella quiete del giorno, voi donne, quando vostro marito è al lavoro, o tu, signore, appena prima di andare a letto stasera o domani sera, all'ora di mezzogiorno, se puoi portare la tua Bibbia, gira in San Giovanni 1. E scopriamo cos'egli era ieri. Ora, ognuna delle scritture dichiarerà lui, ma stiamo leggendo in San Giovanni 1. Dopo che egli fu battezzato nello Spirito Santo, Dio venne fu reso manifesto 40 giorni nel deserto. Egli uscì ed egli iniziò il suo ministerio. Ora, voglio farvi una domanda. E voglio che mi rispondiate tramite l'alzare la vostra mano. Se possiamo scoprire cosa egli era ieri ed egli verrà qui stasera fra voi e dichiarerà se stesso lo stesso oggi come era ieri, quanti di voi lo riceveranno? Vediamo la vostra mano. Alzate in aria ora. Ogni credente. Grazie. Let's watch what he was. osserviamo ciò che era. Ora, in primo luogo, il motivo per cui avviene questo fenomeno oggi è perché questa è la fine dell'epoca della Chiesa gentile. Ora, ogni studioso lo sa che siamo alla fine. Quando Gesù era qui in un corpo di carne, egli non andò dai gentili ed egli proibì ai suoi discepoli di andare dai gentili. Egli disse: io non sono inviato a loro, andate piuttosto alle pecore perdute di Israele. E mentre andate, predicate dicendo: il regno è vicino, e così via. Ed egli non visitò i gentili perché c'erano 2000 anni di spazio per chiamare fuori la Chiesa attraverso tutte le nazioni. Ma in San Giovanni 1 troviamo che c'era un uomo, fu salvato e velocemente andò e prese suo fratello. Ora, quello è un buon segno che fu salvato. Andò e trovò suo fratello. E quando portò suo fratello da lui, Gesù, lui era un pescatore. E la Bibbia disse che lui era ignorante, incolto. Egli non poteva neanche fare la sua firma. E quando venne nella presenza del Signore Gesù, Gesù gli disse: il tuo nome è Simone, e il nome di tuo padre Giona. Cosa pensate che pensò quell'ignorante incolto pescatore quando un uomo che lui non aveva mai visto in vita sua, o non aveva neanche mai visto quest'uomo, quando entrò nella sua presenza, gli disse chi lui era e chi era suo padre? Qualcuno l'ha mai letto nella scrittura? Certo, San Giovanni, il primo capitolo, verso l'ottavo versetto. E quest'uomo lo guardò e diventò un servitore del Signore Gesù. Il suo nome fu chiamato Cefa più tardi dal Signore Gesù, e quello era San Pietro. L'uomo che non poteva fare la sua firma, l'uomo che era chiamato ignorante, incolto, gli furono date in mano le chiavi del regno. Ora, vedete cosa abbiamo fatto con ciò? Abbiamo cercato di istruire le persone a Cristo. Potreste anche dimenticarvelo. Non c'è altro programma che lo farà se non il programma all'antica, la nuova nascita. Essere nati di nuovo è l'unico modo in cui mai succederà. Abbiamo cercato di istruirli, abbiamo cercato di fare società e così via per portare le persone in una fratellanza e li separa ancora di più da Dio. E diventiamo pregiudizi e costruiamo muri denominazionali e ci separiamo dagli altri fratelli. Ma un vero buon caso all'antica del battesimo dello Spirito Santo nel vostro cuore vi farà dimenticare il vostro orgoglio. Farà sì che un completo da uomo abbracci una salopette e lo chiami fratello. Farà sì che un abito di seta abbracci un calicò, dica sorella. Fa qualcosa dentro di voi che va al di là di una concezione intellettuale. È una nascita dello spirito che vive nel cuore umano. Ora, appena egli lo disse a Simone, lui diventò suo servitore. Immediatamente poi Filippo fu tutto entusiasta e disse che aveva un altro amico e andò dall'altra parte del monte, 15 miglia, per trovare il suo amico Natanaele. Seguiamolo solo alcuni momenti. E va da lui, e forse la signora Natanaele era a casa, e lui disse: dov'è Natanaele? Oh, lui è uscito nel frutteto solo poco fa. Lui esce nel frutteto e là trova Natanaele, là fuori, sotto un albero, come ogni buona persona leale sarebbe a pregare. Come gentiluomo cristiano, certamente non l'avrebbe interrotto quando stava pregando. Dopo aver finito, posso proprio vedere Natanael alzarsi e dire: «Ebbene, se non è Filippo!» Ora osservatelo, lui ha un messaggio. Senza ricevere la sua introduzione o qualcosa, disse: «Vieni a vedere chi abbiamo trovato». Mi chiedo cosa avverrebbe se questo piccolo gruppo di persone qui in questo edificio stasera sarebbe così entusiasta di Gesù. Mi chiedo cosa avverrebbe se una di queste piccole chiese qui attorno sarebbe così entusiasta di Gesù, che tutto ciò che è nel vostro cuore siete prima l'importante ed è Dio. La prima cosa è Gesù. Vieni a vedere chi abbiamo trovato. Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Oh, ora sapete, questo individuo qui, Natanaele, era ortodosso, un tizio molto bravo, diretto. E posso sentirgli dire a Filippo: «Ora aspetta solo un minuto, Filippo, devi aver perso il buon senso su qualcosa». Intendi dirmi che il figlio di Dio sarebbe uscito da Nazareth, quel piccolo gruppo di persone cattive laggiù? Se il figlio di Dio e il Messia fosse qui, egli verrebbe al Tempio, egli verrebbe a Gerusalemme e non a Nazareth. Dico questo con amore e rispetto, ma è allo stesso modo che pensano oggi. Non possono credere. Oh, voi cattolici direste: «Egli verrebbe alla città del Vaticano, egli lo farebbe sapere al Papa». E voi presbiteriani direste: «Oh, egli lo farebbe sapere al Vescovo», e così via. Tutti noi. Ma Dio fa le cose alla sua propria maniera ed è sempre contrario al modo in cui il clero l'ha capito, sempre. Voi storici lo sapete, mai in nessuna epoca il clero l'ha capito, giusto? Per voi cattolici, prima per voi protestanti, che ne è di Elia? Loro non credevano che fosse andato a casa su un carro. Mandarono i loro bambini giù al seguito di Eliseo dicendo: «Testa calva, perché non sei salito tu?» E il profeta maledì quei bambini. E una maledizione venne su di loro e due orsa uccisero 42 bambini. Che ne è di Mosè? Quando Gesù era qui e gli disse, i discepoli gli dissero: «Perché gli scribi dicono, i ministri, perché dicono che deve prima venire Elia?» E gli disse: «Lui è già venuto e non l'avete riconosciuto». E sapevano che parlava di Giovanni Battista. Ora, per voi cattolici, che ne è di San Patrizio? La Chiesa l'ha riconosciuto? Pensavano fosse uno stregone, ma dopo essere morto e il messaggio era stato dato, allora la Chiesa lo ricevette. Che ne è di San Francesco d'Assisi? Un predicatore itinerante, con una Bibbia sotto il braccio che protestava contro la Chiesa cattolica. Quando lui andò a predicare giù all'angolo quel giorno, quando gli uccellini stridevano, disse: «Sorelle, restate tranquille, restate in silenzio mentre predico». E gli obbedirono. E dopo essere morto, ora è canonizzato come un santo nella vostra chiesa. Che ne è di Giovanna d'Arco? Ogni studentessa saprebbe di lei. Una ragazzina che vedeva visioni, angeli e aveva rivelazioni. E la vostra chiesa, la Chiesa cattolica, la bruciò al rogo, implorando misericordia, chiamandola la stessa cosa che chiamarono Gesù: Belzebù, una strega. Giovanna d'Arco fu bruciata al rogo come una strega dalla Chiesa cattolica romana. E circa 100 anni dopo scoprirono che lei non era una strega, lei era una santa. Ma Dio mandò attraverso il suo messaggio proprio lo stesso e mancarono di vederlo. Loro non riconobbero chi era il figlio di Dio finché gli fu morto, sepolto ed era risorto. Dio è sovrano, egli compie le sue opere e il suo, la Chiesa deve svegliarsi qui in questi ultimi giorni. È una cosa così pietosa. Alcune settimane fa, nella mia città di Louisville, c'era una signora che andava in giro con un bambino in un negozio di bigiotteria e lei gli stava mostrando cose dicendo «Guarda, caro!» e il piccolino guardava fisso. E lei gli mostrava qualcosa. Ora, guarda, caro. E il piccolino continuava a guardare fisso. Direttamente lei andò ad un bancone che aveva un piccolo gingillo che tintinnava e lei lo scosse davanti a lui. E il piccolino proprio guardava fisso, proprio nello spazio. E lei cadde sul bancone esausta e piangendo. E alcune persone andarono da lei per vedere cosa non andava. Lei disse, non molto tempo fa, lui ha iniziato a guardare fisso, guardare proprio fisso avanti. Disse, lui è un piccolo essere umano e dovrebbe notare cose che appartengono a questa vita umana. Il dottore mi ha detto poco fa, lui stava meglio, ma disse, lui non lo è. E mi chieda se quello non è proprio il modo in cui è la Chiesa oggi. Dio sta scuotendo ogni tipo di dono davanti alla Chiesa ed essa proprio siede e guarda fisso. Dice, ebbene, immagino vada piuttosto bene. Se fosse stato nella mia denominazione potremmo averlo accettato. Non vedete? Spiritualmente, invece che mentalmente paralizzata, la Chiesa si trova. C'è stato Billy Graham, c'è stato Oral Roberts, ci sono stati grandi uomini, Jack Schuller e cos'altro negli ultimi pochi anni che hanno setacciato questa nazione e rimangono seduti fermi. La Chiesa siede proprio, ebbene sono questo pure nella mia Chiesa. Avete quelle idee? E Natanael aveva la stessa idea. Lui disse, ora solo un minuto, se c'è qualcosa di buono che può uscire da Nazareth, non sarebbe il figlio di Dio, egli andrebbe al sommo sacerdote. E penso che Filippo gli diede la risposta migliore che chiunque potesse dargli. Disse, vieni e vedi. Ora quello è sensato, logico, correttamente. Vieni e vedi da te stesso, non restare a casa, esci e scoprilo da te stesso, vieni e vedi. E ti dirò cosa è oltre quello. Egli gli ha detto chi era suo papà e qual era il suo nome. Oh, ora solo un minuto. Natanael avrebbe detto a Filippo, Filippo, credo tu abbia perso il buon senso. Vieni a scoprirlo da te stesso. Arrivarono nella folla dove era Gesù. Loro forse erano fuori nell'uditorio o forse erano nella fila di preghiera. Quando Gesù lo vide per la prima volta, disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ora ricordate, all'inizio del suo ministero, qui egli introduce se stesso alla generazione giudaica in questo modo, ecco un israelita in cui non c'è frode. Ebbene, ora direste il modo in cui era vestito. No, potrebbe essere stato un arabo, potrebbe essere stato un greco, quasi ogni nazione. Tutti gli orientali si vestono ugualmente. Disse con israelita, come sapeva che era un israelita, in cui non c'è frode. E quando egli lo disse, lo sorprese così tanto. Lui disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? Io non ti ho mai visto e tu non hai mai visto me. Quando mi hai conosciuto? E gli disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Quanti sanno che la scrittura lo dice? Quello era Gesù ieri. Ecco come egli si fece conoscere ai giudei. Ora, oh, c'erano quelli che erano vicini, che erano delle grandi alte chiese, l'ortodossa. Sapete cosa dissero? Nel loro cuore dissero, Quest'uomo è un chiromante, egli è Belzebù, lui legge la loro mente, lo dissero nel loro cuore, e Gesù percepì i loro pensieri. Ed egli disse, ascoltate ciò che egli disse, in verità vi dico, lo dite contro di me, il figlio dell'uomo, vi perdonerò perciò, ma quando lo Spirito Santo verrà per fare la stessa cosa, una parola contro di esso non sarà mai perdonata, in questo mondo né nel mondo a venire. Quanti sanno che la Scrittura lo dice? Allora dove ci troviamo stasera? Se egli dichiara se stesso tramite lo Spirito Santo essere proprio lo stesso. Alcuni giorni dopo lo troviamo in San Giovanni il quarto capitolo, appena prima di concludere, e lo troviamo nel quarto capitolo di San Giovanni. Ora, egli non andò ai gentili, non una volta egli compì quel segno per i gentili, solo per i giudei, ma eccolo qui davanti ai samaritani, ed egli manda via i suoi discepoli perché egli era stanco e si sedette in una piccola panoramica, qualcosa di simile a questo qui, dove c'è un... Se siete mai stati là, il pozzo è ancora là, appena fuori dalla porta di Samaria. Giacobbe lo scavò. Ed era verso mezzogiorno e i discepoli entrarono nella città per comprare del cibo. E mentre erano andati via, Gesù riposava perché aveva predicato e la guarigione dei malati e così via. Egli era stanco e affaticato. E il padre, senza dubbio, gli aveva detto di andare là, perché in San Giovanni 5:19 egli fu citato per la guarigione di un uomo ed egli disse, in verità vi dico, il figlio non può far nulla da se stesso, ma ciò che egli vede fare al padre. Quanti l'hanno mai letto? San Giovanni 5. Allora Gesù non compì alcun miracolo finché Dio gli mostrò tramite una visione cosa fare prima. Eccolo, San Giovanni 5:19. Io non faccio niente da me stesso, ma ciò che vedo fare al Padre. Il Padre opera e io opero similmente. Ecco cos'egli disse. Ora egli è qui, il padre lo mandò lassù in Samaria e i discepoli erano andati nella città e pensiamo che lei fosse una giovane bella donna. Lei esce sebbene fosse malfamata. Uscì per prendere dell'acqua e quando lei iniziò a far scendere la brocca, se siete mai stati in Oriente, possono portarle sulla loro testa e sulle anche. E le donne escono tutte là e hanno un argano e fanno scendere questo piccolo gancio attorno ad esso e lo fanno scendere e prendono una brocca piena d'acqua e ne mettono una sulla loro testa e una su ogni anca. E camminano proprio attorno, parlando proprio come possono le Signore, e non versano mai una goccia d'acqua, quella grande brocca che ha 2 o 3 galloni, posta sulla loro testa e una su ogni anca, e continuano proprio a camminare avanti parlando. E questa donna uscì per prendere la sua acqua, forse, se sapete. Lei era una donna di cattiva fama, quindi non poteva andare là con le altre. Le donne erano là, non si mescolavano insieme come fanno oggi. E quando uscì a prendere l'acqua, lei guardò là e là era seduto un giudeo, un uomo che aveva circa solo 32 anni, ma sembrava averne 50. San Giovanni 6, quando egli disse, là essi dissero, dici di essere più grande di Abramo? E sei un uomo di neanche 50 anni. Ora sappiamo che hai un diavolo. Ed egli disse, prima che Abramo fosse, io sono, e quel io sono era una colonna di fuoco nel pruno ardente. Lo sapete? L'angelo del patto. E quando egli era qui sulla terra, egli disse, io vengo da Dio e torno a Dio. È giusto? Allora quella colonna di fuoco, l'angelo del patto, per cui Mosè abbandonò l'Egitto, stimando il vitupero di Cristo ricchezze maggiori di quello, i tesori d'Egitto. Poi quando egli fu fatto carne e dimorò qui in un corpo, egli disse, io vengo da Dio e vado a Dio. È giusto? E dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, Paolo era sulla strada verso Damasco per arrestare quelle persone che stavano facendo così tanto rumore. E qualcosa lo gettò a terra. Una colonna di fuoco era là. Essa lo accecò ed egli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: chi sei tu? Egli disse: sono Gesù, tornato di nuovo al Padre. Colonna di fuoco, quella è la scrittura. Più tardi egli entrò nella prigione quando stavano tenendo una riunione di preghiera alla casa di Giovanni Marco e aprì le porte davanti all'apostolo Pietro e lo liberò. E scusate questo se sembra essere personale. In questa fotografia stasera vedete il, non mia, ma vedete la stessa colonna di fuoco che George G. Lacy, il capo dell'FBI, disse così. L'unico essere soprannaturale fotografato che è stato dimostrato, appesa a Washington D.C. nella sala delle arti religiose con la firma di George G. Lacy in essa. L'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato. La Germana ce l'ha ora, quando l'hanno scattata l'anno scorso. Se lo è, essa compirà le stesse cose che fece là indietro, perché se la vite e se essa è collegata ai tralci, produrrà la stessa potenza e la stessa presenza e le stesse opere. Deve, perché egli è lo stesso. Ora osservatelo operare e vediamo se è lui o meno. Giudicatela dal frutto che porta. Se è lo stesso spirito, allora farà la stessa cosa. Le opere che faccio io le farete anche voi. E qui egli è seduto al pozzo e questa donna era là. Ed egli disse: donna, portami da bere. E lei disse: qui abbiamo la segregazione. Non è usanza che voi giudei chiediate una cosa simile ai samaritani. Sono una donna samaritana. E gli disse: madonna, se sapessi a chi stessi parlando, chiederesti a me da bere. E lei disse: tu dici che il pozzo è profondo e tu non hai niente con cui attingere e tu sei più grande di nostro padre Giacobbe che scavò il pozzo e il suo bestiame beve? E così via. Cosa stava facendo egli? Contattando il suo spirito. E appena egli scoprì dov'era il suo problema, egli disse: vai, prendi tuo marito e venite qui. Lei disse: signore, non ho alcun marito. Egli disse: giusto, hai avuti cinque e quello con cui vivi non è tuo. Ora, cosa disse lei? Sei Belzebù? Hai una telepatia mentale? Sei un chiromante? No, lei sapeva più del Vangelo di metà dei predicatori negli Stati Uniti, essendo una prostituta. Lei sapeva più di ciò dei sacerdoti istruiti e rabbini del suo giorno. Osservate cosa fece questa donna prostituta. Lei lo guardò fisso in volto e disse: signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli farà queste cose. E quello è il segno del Messia? Quando il Messia verrà, sappiamo, noi samaritani, sappiamo che questo sarà il segno del Messia. Quando egli verrà, egli farà queste cose. Ma tu chi sei? Gesù disse: io che ti parlo son desso. Se quello era il segno del Messia ieri, deve essere lo stesso oggi. Se egli rimane lo stesso, dichiarando se stesso, ci sono sia giudei che samaritani. Egli dichiarò se stesso. Cosa fece lei? Lei corse nella città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo proprio il Messia? Cosa penseremmo noi cristiani di ciò stasera? Se egli lo facesse, me lo chiedo proprio, lei probabilmente sorgerà nel giorno del giudizio e condannerà molti studiosi e predicatori e preti oggi. Lei lo riconobbe disse venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia? E uscirono gli uomini e quando lo ascoltarono furono persuasi che era il Messia. Ora notate, egli lo fece, quel segno ai giudei, per dimostrare ai giudei, per prendere gli eletti e suggellare nel giudizio il sacerdote rabbino e l'incredulo. Filippo, tutti gli altri gli credettero. E poi, quando egli si fece conoscere ai samaritani, egli fece la stessa cosa. Ma mai una volta egli lo fece davanti ad un gentile e proibì che fosse fatto. Perché 2000 anni sono passati ora affinché i gentili ricevano addestramento e insegnamento. Ma alla fine della dispensazione giudaica, prima di affrontare il caos, se egli dichiarò se stesso in quel modo ai giudei per dimostrare di essere il Messia ed egli agì in quel modo per dimostrarlo, egli deve fare la stessa cosa alla conclusione del gentile. O egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Comprendete? Alzate le mani se lo fate. Comprendete che è vero. Egli deve farlo. Egli non potrebbe agire verso i giudei per dichiarare se stesso in quel modo per essere il giudeo. Ad entrambi ci sono solo tre razze di persone. Sono giudea, samaritana e gentile. La gente di Cam, Sem e Jafet, i tre figli di Noè. Ecco tutto ciò che c'è, quindi per la gente di Cam e Jafet, o la gente di Sem piuttosto, egli ha già dichiarato se stesso e lasciato i gentili per quest'epoca. E proprio alla sua conclusione, quando gli Sputnik sono nei cieli e la scritta è sulla parete e le nazioni tremano, egli è qui fra noi facendo scattare la sua fotografia. Il mondo scientifico rimane senza parole su ciò. Nessuno può venire, egli disse, se il Padre mio non lo attira prima. Gesù non morì per salvare il mondo intero, egli voleva farlo, ma egli morì per salvare quelli che Dio, per preconoscenza, sapeva che sarebbero stati salvati. Non tutti gli uomini verranno a lui. Dio prende il suo uomo, ma mai il suo spirito. Il diavolo prende il suo incredulo, ma mai lo spirito. Esso rimane in altri. E quei due spiriti stanno combattendo proprio ora. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un'altra citazione, se avete solo un momento, così che voi persone, è solo una sera, e non avrete tutti voi una possibilità di salire nella fila di preghiera. Ora ascoltate attentamente mentre concludo. Vi ho letto e citato a voi dall'eterna parola di Dio, e Gesù disse... Quanti sanno che Gesù affermò di non essere un guaritore? Volete dire che non lo credete? La Bibbia disse, Gesù stesso disse, non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere. San Giovanni 5:19, egli attraversò un grandissimo edificio dove c'erano 10 volte così tanti storpi e ciechi, persone afflitte che sono sedute in questo edificio stasera, alla bella porta della vasca. Zoppi, paralitici, ciechi, avvizziti, ed ecco che egli passa attraverso quella folla, guardando attorno, finché trovò un uomo sdraiato su una lettiga. Ed egli disse, vuoi essere sanato? Perché egli non lo disse allo storpio o al cieco? E lui disse, non ho nessuno che mi mette nell'acqua, Signore. Quando arrivo poteva camminare, aveva avuto ciò per 38 anni, non l'avrebbe ucciso, era rallentato. Lui disse, quando vado verso l'acqua, qualcuno entra prima di me. Egli disse, prendi il tuo letto e vai. Se ne andò. Loro e i rabbini e sacerdoti ne sentirono parlare. Così Gesù fu messo in discussione. Egli disse: in verità vi dico, in altre parole, perché non guarisci tutti gli altri? Perché non fai questo? Perché l'hai fatto il giorno sabbatico? Egli disse: in verità, quello è assolutamente, assolutamente. Vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare al padre. Il padre gli mostrò che quell'uomo era là e in quella condizione. La stessa cosa che fece lui, la donna al pozzo, allo stesso tempo lo fece a Filippo, tornando indietro. Quello era Dio che opera attraverso suo figlio. Ora stasera Dio è universale in tutta la sua chiesa come la vite e noi siamo i tralci. Ora, c'era una donna una volta che non poteva arrivare a lui e lei disse dentro di sé: se posso toccare la veste di quell'uomo, sarò sanata. E lei si fece largo attraverso la folla passando il suo sacerdote e finché arrivò dove era lui. E tutti gli davano pacche sulla schiena. Rabbi, siamo felici di averti qui. Egli era sul suo cammino per risorgere la figlia di Jairo. E questa piccola donna soltanto toccò la sua veste. Ora, se avete mai visto la veste palestinese, penso la sciolta, ed ha un indumento sottostante, vedete? Egli non poteva averlo percepito fisicamente. Lei toccò la sua veste e si allontanò e si sedette o si alzò, ovunque fosse, nell'uditorio. Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? E Pietro, guardando ciò nel modo in cui un uomo guarderebbe oggi, lo rimproverò e disse: perché dici chi ti ha toccato? Tutti ti stanno toccando. Disse: ma mi sono indebolito. Virtù è uscita da me. Qualcuno toccò con un diverso tipo di tocco, in altre parole. Quello è il tocco di cui stiamo parlando. Non la concezione intellettuale, ma qualcosa che viene da qui, che tocca veramente. Oh, certo, noi, io l'ho toccato, ho messo il mio nome sul libro di chiesa, mi sono unito alla chiesa, sono stato battezzato io. Quello è davvero un tocco. Quello non è il tocco che egli percepisce. Chi mi ha toccato? Nessuno disse nulla. Ed egli guardò nell'uditorio finché trovò la piccola donna ed egli le disse cos'era successo, i suoi problemi con un flusso di sangue, e disse: la tua fede ti ha salvata. Fratello o sorella, se non vi incontrerò più fino al seggio del giudizio di Cristo, dove le opere che sono state fatte nel corpo saranno rese manifeste, lasciate che vi faccia questa domanda. Rispondetemi sensatamente. Se egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, non agirebbe egli nello stesso modo in cui fece allora, se egli è lo stesso? Non lo farebbe? Se potete sedervi in quell'uditorio con... La Bibbia dice, quanti ministri qui lo sanno? Quello è il Nuovo Testamento, il libro di Ebrei disse che egli ora è un sommo sacerdote che può essere toccato col sentimento delle nostre infermità. Voi ministri, alzate la mano, vedete... Uomini del clero, il vostro pastore lo sa. Cos'è egli? Un sommo sacerdote che può essere toccato col sentimento delle nostre infermità. Allora, se egli rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno, come risponderebbe? Proprio come fece ieri. Potete toccare lui stasera e dire: Signore Dio, io non sarò in quella fila di preghiera, non ho un biglietto di preghiera, quindi non sarò chiamato lassù, ma oh Dio, lascia che tocchi te. Vedrete cosa egli farà, vedrete se egli non opererà, se siete voi stessi una parte della vite e il suo spirito, qui egli risponderà proprio direttamente, usando un dono per manifestare e dimostrare che egli è proprio lo stesso come è sempre stato, non importa dove siate. Solo prendete Dio in parola stasera e credetelo con tutto il cuore e Dio lo renderà manifesto. Se egli lo farà in vostra presenza, non dico che lo farà, se egli farà tale cosa, confido che gli crederete e lo accetterete. E ricordate ora, mentre concludiamo, questa è la fine dell'epoca gentile. Non c'è mai stata fino ad ora nella storia. Questo è il tempo della fine. Abbiamo avuto il signor Billy Graham, un grande spirito come Giovanni Battista, che è uscito senza fare miracoli. Quanti ministri qui conoscono quella storia, la storia di Chiesa, e la profezia si ripete almeno una volta o due? Vero? Credete? Guardate Matteo 3, fuori d'Egitto chiamato mio figlio. Scorrete il riferimento e vedete se non era Giacobbe. Anche quello era suo figlio. Vedete, la storia si ripete. Ed è uscito un grande spirito proprio alla sua prima venuta. Ci fu un grande spirito prima della distruzione dei giudei, nella forma di Giovanni Battista, che non fece affatto miracoli, ma era un potente predicatore. Seguendo lui venne uno spirito che non era un predicatore forte, ma proprio segni e prodigi iniziarono ad avvenire ovunque, proprio alla conclusione dell'epoca. Questa è la conclusione dell'epoca gentile. Preghiamo. Signore Dio, è così difficile, Signore, cercare di dire tutto ciò che c'è nel cuore in un breve messaggio spezzettato, sapendo che ci potrebbero essere persone qui che faranno: non vedremo mai più i volti uno dell'altro finché non ci incontreremo in quel giorno là ai tuoi piedi. Oh Dio, facci agire stasera come veri cristiani, come veri figli e figlie di Dio. Dacci fede per credere alla tua parola e prendere posizione. Quando leggiamo nei giorni di un tempo, quando uomini e donne che erano codardi e indietreggiavano, e persino quelli come Nicodemo, che sgattaiolava attorno furtivamente, ma oh, come ammiriamo colui che uscì fuori direttamente e prese la propria posizione. Dio, io prego stasera che tu lo faccia per ognuno qui dentro. Dai loro una tale benedizione del movimento dello Spirito affinché ogni persona qui dentro prenda la propria posizione come veri credenti. Concedilo, Signore, guarisci malati e afflitti. E ci è stato insegnato nelle Scritture che quando un giorno, il primo giorno in cui tu sei risorto dai morti, in quel primo mattino di Pasqua c'erano due uomini chiamati il nome di uno di loro, ed esso non lo sappiamo, e l'altro era Cleopa, ed erano sulla strada verso un'altra piccola città chiamata Emmaus. E mentre andavano avanti parlando della Scrittura e di te, tu uscisti proprio dal cespuglio e camminasti con loro per tutto il giorno, e non si resero conto chi tu eri. E Padre, sono certo stasera che queste persone possono comprendere che stiamo solo cercando di dire la parola di Dio, le cose che Egli ha promesso. E tu hai parlato loro quel giorno della parola, e quando arrivarono al piccolo albergo la sera, ti invitarono ad entrare, e quando tu sei entrato e hai chiuso la porta, hai fatto qualcosa proprio come eri solito fare prima di essere crocifisso. E tramite quello seppero che tu eri risorto dai morti. Velocemente corsero dai loro fratelli e dissero: veramente il Signore Gesù è risorto dai morti. Non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo il cammino? Dio, possa quella essere la testimonianza di queste persone stasera che torneranno nella città nei diversi luoghi. Vieni Gesù e parla ai nostri cuori e fai qualcosa qui stasera, affinché uomini e donne, ragazzi e ragazze possano sapere che dopo averlo letto dalla Bibbia, come tu hai agito là in passato in quel giorno e affermi di essere lo stesso oggi, agisci nella tua chiesa stasera lo stesso, Padre. Affinché le persone possano dire sulla strada verso casa stasera: non ardevano i nostri cuori noi mentre Egli ci parlava lungo il cammino? Concedilo, Signore, e la lode sarà tua nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Ora, questo è il momento in cui chiederò se vorrete, dovete andarvene nei prossimi 15 o 20 minuti. Dovreste andare ora. Non voglio ci siano movimenti mentre lo Spirito Santo, se Egli viene per agire, vedete, Egli, dovete essere perfettamente riverenti e osservare e ascoltare. Quindi se dovete andare via, io lo farei ora, così non interromperete la riunione. Mi tolgono dalla riunione quando ci sono interruzioni. E ora, se sei un critico o un incredulo, io non resterei in questo tipo di riunione mentre questo avviene, perché ogni lettore della Bibbia sa che spiriti malvagi vanno da uno all'altro. Siamo d'accordo su quello. Quindi non è giocare alla Chiesa. Qui alcune sere fa avreste sentito un Anania e Saffira se non fosse stato per le misericordie di Dio. Ed ora, quante volte avete sentito, se i servizi riverenti, come avvengono cose così durante il tempo della riunione? Quindi siate davvero riverenti, in silenzio, state sedute amorevoli, siate in preghiera. Ora, io credo, dite che era, quali biglietti di preghiera? 100, hai distribuiti? Cosa? Y100. Bene, non possiamo farli salire tutti in una volta. Vorrei chiedere allora per i biglietti di preghiera, Y12345, che vengano loro prima. Come possiamo portarli per questa direzione, signore? Chi ha il biglietto di preghiera Y1? Vorreste alzare la mano? Se puoi alzarti. Ora, se non puoi, qualcuno ti porterà biglietto di preghiera, giratelo, è un piccolissimo riquadro con un numero e una lettera. Ce l'hai tu, signora? Y numero 1, Y come TU, Y numero 1, alza la mano ovunque tu sia, al centro, la giovane donna là, vieni qui sorella. Y numero 2, vorreste alzare la mano? Guardate il biglietto del vostro vicino, potrebbe essere sordo, muto, potrebbe non parlare né udire. Hai il numero 2? Vieni proprio qui, signora. Numero 3? Biglietto di preghiera numero 3, vorreste alzare la mano, per favore? Vorresti venire qui, signora? Numero 4, alzate proprio le mani velocemente così possiamo vedere dove siete. Numero 4, biglietto di preghiera in alto, nella balconata. Bene, numero 4, vieni pure giù, biglietto di preghiera numero 4. Numero 5, ora i ragazzi scendono, mescolano tutti quei biglietti e ve li danno soltanto. E quello è il modo in cui li teniamo. Numero 5. Qualcuno ha il biglietto di preghiera 5? Scuotete la mano o agitate la mano, così sapremo. Bene, 6, biglietto di preghiera 6, alza la mano. Bene, signore, è così. Numero 7, 8, ora osservate, ora così che nessuno, qualcuno potrebbe essere storpio e quando lo sono dobbiamo portarli, vedete? Se è qualcuno sordo e muto. 8, 9, 10, 9, 10, bene, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, sì, signore, bene, solo un minuto, bene, ora, mentre vengono, lasciate che vi parli di nuovo, in quest'altra direzione, signora, se vorrai, proprio qui attorno, vieni attorno in questa direzione, forma la tua linea. Bene, mentre sto parlando e si stanno allineando solo per un momento. Ora chiederò che ognuno sia proprio più riverente e calmo possibile. Ora so che molte volte Dio benedice le persone e loro gridano, quello va perfettamente bene, sono un meridionale, ci sono abituato, vedete, quello non mi dà fastidio. Ma ora non scattate alcuna fotografia per lampeggiare una luce o qualcosa, solo siate riverenti, perché lo Spirito Santo è una luce. Quanti lo sanno? Sanno dalla scrittura che essa è una luce. Ora, quanti qui dentro dentro che non hanno un biglietto di preghiera ovunque nell'edificio, non importa dove siete, non avete un biglietto di preghiera, non di meno volete che Gesù vi guarisca. Alzate la mano, dite voglio che Gesù mi guarisca. Alzate la mano per favore, così in un certo modo riesco ad avere una concezione generale. Bene, quello va molto bene. Bene, ora siate davvero riverenti. Ora la cosa, se non salite qui sul palco, guardate proprio a Cristo e dite: Signore Gesù, se quest'uomo mi ha detto la verità, cosa che credo abbia fatto, allora tu parlami. E non sono, non cercate di spremervi ora, rilassatevi proprio. Dite: Signore, confesso i miei peccati, tutto ciò che ho fatto di errato. Perdonami di ciò e guariscimi, caro Dio, concedilo. Vedrete quanto è misericordioso Dio. Ed ora quello è, ora ognuno qui dentro, per quanto ne so, mi è completamente estraneo. Così quelle persone che potrebbero essere sedute vicino, le uniche persone che conosco in questo edificio sono il signor Sweet, il dottor Way e mio figlio, dove penso sia lui che è là dietro in piedi al buio. Non sono sicuro. Sono gli unici che conosco. Quanti qui mi sono estranei? Alzate le mani. Non vi conosco. Non so niente di... nella fila di preghiera. Allo stesso modo? Ora, va bene. Ora scopriremo se la parola è la verità o essa non è la verità. Io se sto dicendo la verità o non la verità. Dio si occupa solo con la verità, lo sappiamo. Una persona può professare ogni cosa voglia, ma se Dio non lo sostiene e non dice che è la verità, allora è errato. Affermo che la sua parola è la stessa ed egli rimane lo stesso e non può mai essere altro se non lo stesso Dio e deve agire nello stesso modo che ha sempre fatto. E se egli lo farà qui sul palco attraverso l'uditorio e dichiarerà se stesso il risorto Gesù, se tutti voi lo amerete e gli crederete, dite amen a lui. Dio vi benedica. Ora, dopo aver parlato, sono certo che comprendiate dove mi trovo, in che posizione sono. E Dio, che è mio solenne giudice, sa, questa donna, ognuno di voi che non ho chiamato, nella fila di preghiera o qualcosa, non vi conosco. Allora qualcosa deve agire ora. O la scrittura è errata, perché ho letto queste cose dalla scrittura che è una promessa di Dio. Credete che è la verità? Dite amen. È una promessa di Dio. Egli promise che l'avrebbe fatto. Egli non deve farlo, ma egli deve farlo a motivo di aver detto che egli ha promesso di farlo. Ecco ciò che fa. Egli fa. Egli non doveva guarire quando era qui sulla terra, ma egli lo fece affinché fosse adempiuto. Ecco cosa sta facendo oggi per concludere l'epoca gentile, tornare dai giudei. La Chiesa va a casa, distruzione viene sul mondo, ecco il vostro annientamento finito. Vedete? E vedete, l'unica cosa che servirebbe per farla venire stasera sono alcuni sorsi di vodka. È già puntato, vedete? Non potete fare niente al riguardo, perché noi abbiamo la stessa cosa per sparare in risposta in quella direzione. Che cosa fa? Fa uscire il mondo dalla sua orbita, proprio come dice la Bibbia, e se ne va. Ricordate cosa disse Gesù? Come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Qualcuno l'ha mai letto? Dica amen. Cos'era? Prima che Lot fosse distrutto, la Sodoma fosse distrutta, ci fu un angelo che venne all'eletto che era Abramo. È giusto? E quando egli lo fece, si sedette con la schiena rivolta alla tenda ed egli disse a Sara, o disse ad Abramo, circa in accordo al tempo della vita, io ti visiterò. Sara avrà questo bambino che hai aspettato per 25 anni. E Sara dietro nella tenda, dietro la tenda, dietro l'angelo sorrise. E l'angelo disse, perché Sara ha riso? Quanti qui l'hanno mai letto? Perché Sara ha riso? Cos'era egli? Un chiromante? Telepatia? Ricordate, quell'angelo aveva l'ultimo messaggio che Sodoma ricevette prima di essere distrutta. Come fu, disse Gesù, ai giorni di Sodoma. Ora ricordate, è la presenza dell'angelo di Dio, lo Spirito Santo, che è qui oggi, con ogni scientifico e segno e prodigio che egli ha mai promesso per adempierlo per voi. Voi cristiani dovreste essere felici. Ora mi rivolgo alla donna. Ora, signora, tu e Dio, essendo estranei uno all'altra, e questo è il nostro primo incontro. Sono anni più anziano di te, e questa è la prima volta che noi mai ci incontriamo. Ma questo per l'uditorio, quando leggete San Giovanni 4, guardate, questo è esattamente la stessa cosa. Il nostro Signore incontrò una donna che egli non aveva mai visto prima in vita sua. E come là, in un piccolo posto panoramico, come ho detto poco fa, così. Ora eccola qui, ed egli trovò qual era il suo problema, e le disse qual era il suo problema, e lei disse, questo è il Messia. Ora, io non conoscendoti, sorella mia, non so se sei cristiana, se sei miscredente, quale sia la tua vita, cos'è stata, io non lo so, non ho modo di saperlo, non so niente di te. Ma se qualcosa, i soprannaturali poteri di Dio tramite quest'angelo qui verrà e se ti dicessi, signora, sei malata, starai bene, prosegui. Avresti solo la mia parola e tutto quello che sapresti, la qualcosa, quello, potrebbe andar bene. Ma se egli viene e ti dice qualcosa nel passato della tua vita, saprai se è la verità o meno. Tu sarai giudice di quello. Quindi se egli sa cosa è stato, egli certamente saprebbe. Se egli ti potesse dire ciò che era, avresti fiducia di sapere che ciò che egli dice avverrà. Avverrà! Corretto? Perché sarebbe Dio. Crederesti che sarebbe Lui? Gesù? Lo crederesti? Possa il Signore concederlo. È la mia preghiera. Ora, mentre l'uditore aspetta riverentemente e siete un gruppo di persone riverenti, ecco l'ora. Ora, se voi, se la donna onestamente nel suo cuore, lei sa che sta accadendo qualcosa. Lei non potrebbe sentirsi come si sente ora, stando davanti ad un uomo. Io sarei un uomo, proprio come tuo padre, fratello, marito, ma c'è qualcosa che proprio inizia ad apparire. Una sensazione davvero umile, dolce viene a te. È così. Se è giusto, alza la mano. Certo, vedi, questo angelo, vedi la sua fotografia, fra te e me, c'è proprio vera luce. La donna non è qui per se stessa, lei è qui per qualcun altro. Non c'è niente che non vada con la donna, oltre al nervosismo. Lei è una persona nervosa che si preoccupa delle cose, si fascia la testa prima di rompersela, ma sei qui per qualcun altro. Quello è vero. Se il Signore Dio mi rivelerà per cosa sei qui, crederai che Egli è il Messia e andrai a dire ad altri che il Messia viva ancora? Lo farai? Credi che il piccolo occhio del bambino diventerà dritto? L'occhio storto, incrociato. Credi che egli lo sanerà, lo crederai? Hai anche qualcos'altro sul tuo cuore? Non è così, oltre a quel bambino? È tua madre. Lei sta morendo, ha il cancro. È vero. E sei preoccupata per la sua salvezza perché è cattolica. Quello è vero. Non preoccuparti, abbi fede. Mandale quel fazzoletto. Non dubitare. Hai ciò che hai chiesto. Dio ti benedica. Vai e credi ora e ricevi. Dio ti benedica, sorella. Credete? Ora chiedete alla donna. Lei potrebbe... La conoscerete. Molto riverenti ora, per favore. Comprendete, fratelli ministri, che il Cristo per cui voi ed io abbiamo preso posizione, io come predicatore battista per 27 anni nel ministerio, che la sua presenza è qui ora per confermare proprio esattamente. Quanti sanno che è proprio il modo in cui egli agì quando era qui sulla terra? Vediamo le vostre mani alzate, voi gente ovunque, la Bibbia, ecco cosa ha detto la parola di Dio. Allora, se questa è la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele, se colui che era qui sulla terra disse le opere che faccio io le farete anche voi quando me ne sarò andato, sarò con voi persino in voi, quella stessa vite avrebbe portato lo stesso frutto. Non è così? Ebbene, eccolo che fa la stessa cosa. Non siate increduli. Ognuno di voi proprio ora dovrebbe credere. Siamo estranei uno all'altro, immagino, signora. La prima volta che ci incontriamo in vita, se potessi aiutarti e non lo facessi, sarei una persona crudele. Ma io ho una vecchia madre a casa stasera, io la amo e ho lasciato la famiglia, madre e tutti, per venire qui per cercare di aiutare, per rendere la vita un po' più piacevole per le persone e fare tutto ciò che posso come suo servitore. Se il Signore Dio mi dicesse per cosa sei qui, mi crederesti? E credi che sarebbe Lui a farlo? L'uditorio lo crederebbe? La signora, lei soffre di un problema nervoso, ha un problema cardiaco e ha le vene varicose. Quella è esattamente la verità. Credi ora? Dite, signor Branham, l'hai indovinato? Non l'ho indovinato, Dio lo sa. Parliamole ancora un po'. Lo dubiti? Possa il Signore concederlo. Sì, c'è anche qualcun altro qui che è nel bisogno. Quello è tuo marito. Lui sta morendo. Deve morire subito se Dio non lo aiuta. Ha la leucemia. Quello è cancro nel flusso sanguigno. È così, è così. Il tuo nome è signora Erford, il tuo nome è Rose e il suo è Robert. Quella è la verità. Vai per la tua strada. Credi a Dio e vivi, signora. Credi a Dio, Gesù Cristo che è presente. Sai che è qui? Ebbene, accetta loro come tuo guaritore per entrambi e vai per la tua strada. E possa il Signore Dio benedirti ricamente, sorella mia. Credete, abbiate fede, non dubitate. Ora, credete soltanto nell'uditorio. Siamo estranei uno all'altra, immagino, signora. La prima volta che ci incontriamo, ora se sei malata, io non potrei fare niente in merito perché sono solo un uomo. Ma Dio può fare qualcosa in merito a ciò. Ora, se Gesù fosse qui con indosso questo abito da uomo, diresti, Signore Gesù, guariscimi. E gli direbbe, l'ho già fatto. Vedi, la guarigione è simile alla salvezza, è passata. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Siamo stati guariti. È già conclusa nell'espiazione. Noi soltanto la crediamo. Non c'è niente che io potrei fare, vedi? Sarebbe ciò che egli potrebbe, egli ha già fatto. È la tua fede per... Ora, egli potrebbe dirti qualcosa per farti credere che egli era il Messia e quindi per quello crederesti che l'espiazione era giusta. Ed ecco cosa egli promise che avrebbe fatto, operare fino alla fine. Tu sei una credente cristiana. Potresti essere stata una miscredente, critica, ma non lo sei. La stessa cosa con la donna seduta proprio giù alla fine della fila. Quella potenza nera, demoniaca. Questa donna soffre di un problema davvero faticoso. È esattamente giusto. Nervosa e hai sempre paura. Hai un problema cardiaco ed è così. E sei nervosa e hai un problema pauroso. Quindi anche tu sei impaurita, ti è successo qualcosa tempo fa, ti è stato tolto un nodulo o un'escrescenza dalla testa e sta tornando di nuovo. Quella piccola signora seduta là soffre di un nervosismo mentale. È così, signorina. Credi che Dio sanerà anche te? Sì, lo credi? Lo credi? Alza la mano se lo credi. Siete entrambe guarite, andate per la vostra strada gioendo. Gesù Cristo vi sana, non temetelo più, è tutto finito, andate a casa. Lui stava solo mentendo, il demone, ma ora se n'è andato da te. Vai solo credendo, avendo fede. Lo amate? Egli è il grande Alfa e l'Omega. Ora, qualcosa è successo proprio allora. Siate davvero riverenti, per favore. C'è una signora seduta vicino alla fine, là, con le mani alzate, così. Soffre di un problema all'occhio, lei ha un problema con i suoi occhi. E anche lei ha un problema cardiaco. Stavi pregando, non è così, signora? La signora, seduta proprio là, vicino all'uomo che si è girato e ha guardato sua moglie. Alza la mano, signora. Quello è vero, non ti conosco. Vero, signora? Ti sono estraneo. Credi ora che starai bene? Bene, vai a casa, dimenticatene, dai lode a Dio, la tua fede ti ha sanata. Vi sfido a crederlo. Osservate, siate riverenti ora, non spostatevi attorno. Signora, siamo estranei una all'altra? Sei preoccupata, sconvolta? Oh, è in merito a questo ragazzino. Ecco perché l'hai portato qui. L'hai proprio portato qui. Quello è vero. Se il Signore nostro Dio mi rivelerà per cosa sei così preoccupata per questo ragazzino, lo accetterai e crederai che viene dal Signore nostro Dio? Il ragazzo sta per essere operato e il dottore dice che c'è un'escrescenza attorno al suo cuore che deve essere asportata. Quello è vero. Non è così? E sei preoccupata di ciò. Se Dio è qui e sa del ragazzino, non è egli interessato a lui? Lo accetterai in qualità di tuo figlio per vivere e lo crescerai per la gloria di Dio? Preghiamo. Caro Dio, io reclamo la vita di questo bambino. Tramite Gesù Cristo possa lui stare bene. Possa la madre essere benedetta e possa la comunità essere benedetta. Perché chiediamo questo nel benedetto nome del Signore Gesù. Amen. Non preoccuparti ora. Abbi fede, figliolo. Starai bene.
I do not know you. The Lord God does know you. If he will reveal to me what your trouble is, will you accept him as your healer?
Vieni, signora, non ti conosco. Il Signore Dio ti conosce. Se egli mi rivelerà qual è il tuo problema, lo accetterai come tuo guaritore? Sì, davvero, riverente. Stai soffrendo di un problema allo stomaco e un problema al fegato. Veramente il fegato lo causa, prosciugando la vescica biliare nello stomaco e facendole fare uno spasmo. È così. E ti vedo fare qualcosa cercando di Oh, non hai alcun gusto. Hai perso il senso del gusto. Non hai alcun gusto o alcun olfatto. Nessuno dei due. È vero. Credi di averlo ora? Vai avanti. È così. Dio ti benedica. Ci sono molti in questo edificio che soffrono della stessa cosa tua. Ma Dio vive nel cuore. Credi che Egli può guarire il problema cardiaco e sanarti? Lo credi? Preghiamo. Signore Gesù, risparmia questa donna per la tua gloria, lo chiedo. Nel nome di Gesù, amen. Non temere, vai credendolo ora, con tutto il cuore, non dubitare. Avevi la stessa cosa, quindi continua ad avanzare, credendo a Dio. State credendo nell'uditorio? Per favore, ora, siate proprio più riverenti possibile. Riverenti, per favore, ognuno. Credi che Dio ti guarirà di quell'artrite seduto là, Signore? Ti sanerà? Il gentiluomo anziano seduto là con indosso la piccola giacca. Credi che Dio ti sanerà? Lo credi? Dite, tu hai toccato lui allora. Sei un brav'uomo. Credi che il tuo problema alla gamba si metterà a posto. Il tuo nome è Signor Young. Ora, e puoi andare a casa, starai bene. Quello è vero, non è così? Bene, quello era proprio qualcosa per spostarmi in modo da poter prendere te. Vedo che eri tu che credevi dall'inizio. State credendo? La signora seduta qua giù, la seconda signora, un po' sovrappeso, soffre di alta pressione sanguigna. Mi guarda fisso, là, nella prima fila. Credi che il Signore Dio ti sana, sorella? Lo credi? Potresti accettarla come tua guarigione? Alza la mano se lo accetti. È così, alza il fazzoletto molto in alto, non vergognarti, con fede simile. Potresti toccare Dio. Abbi fede. Laggiù alla fine della fila, seduta là fra due uomini, la signora con l'alta pressione sanguigna, la seconda fila dietro, la fine. Credi che Gesù Cristo ti guarirà dalla tua alta pressione sanguigna? È avvenuto che ho visto una striatura lasciare questa signora e andare da te. Ecco perché sapevo che puoi essere guarita se vuoi accettarlo. Sfido la tua fede. Qui c'è una cara anima seduta qui, proprio qui dietro, seduta là, con indosso un cappellino nero, ha un problema alla testa, lei sta pregando per ciò. Quello è giusto, non è così, sorella? Proprio qui, la piccola signora, con indosso il cappello nero e gli occhiali. Stai avendo un problema al capo, ma non lo senti ora, vero? Sei stata guarita proprio allora. La signora seduta vicino a te sembra come un... Credi, signora? Voglio solo contattare il tuo spirito. Poni la tua mano sulla signora là vicino a te. La signora che è stata appena guarita. Poni la tua mano sulla signora vicino. Sì, credi che il Signore Dio ti guarirà, signora? Hai complicazioni, molte cose non vanno in te. Uno è come il diabete, un altro è un problema cardiaco. È così, se è giusto, alza la mano. Bene, vai a casa, credi che sia concluso, se ne andrà. Quell'infezione, la piccola signora seduta là sotto di te, credi che sarai guarita da quell'infezione, signora? Lo credi, la piccola signora, là? Signora Hunter, da Caribou, alzati. Non ti conosco. È vero, signora? Non ti ho mai vista, è vero? So che la mia voce rimbomba. Siamo estranei uno all'altro. Se lo siamo, alza la mano. È così. Sono giuste quelle cose che sono state dette? Bene, vai a casa e sii sanata. Gesù Cristo ti guarisce. Cosa ne pensi, signora? Credi di essere guarita ora? Vai per la tua strada gioiendo. Ecco come farlo. Amen. Problema nervoso fa sì che il tuo cuore palpiti e così via. È così, veramente è stata un'indigestione. C'è molto di quello qui dentro. Quanti soffrono? Lasciate che vi mostri. Quanti qui soffrono di un problema nervoso? Alzate le mani solo un minuto. Vedete? Come lo chiamate? Vedete proprio ovunque. Tutti voi con un problema nervoso, alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi se volete accettare Cristo proprio ora. Ascoltate, restate proprio qui solo un momento. Per favore. Vieni qui, signora, l'uomo, vieni qui, signore. Non ti conosco, vero? Siamo estranei? Ora, così che le persone sappiano che non ti sto leggendo la mente. Poni la tua mano sulla mia. Se Dio mi rivelerà in questo modo qual è il tuo problema, lo accetterai, lo farai? Problema allo stomaco, alza la mano se è giusto. Ogni persona con un problema allo stomaco si alzi in piedi, in tutto l'edificio, alzatevi in piedi, con un problema allo stomaco. Resta proprio qui, un minuto, Signore. Vedrete la gloria di Dio, se voi potete credere. Problema alla schiena, resta proprio qui dietro. Tutti quelli con un problema alla schiena si alzino in piedi. Non mi importa quanto a lungo siete stati paralizzati o sdraiati, alzatevi in piedi. Potete vedere la gloria di Dio. State credendo che la sua presenza è qui? Credete che il Signore Gesù Cristo è presente? Se lo credete, alzate le mani tutti nell'edificio. Alzatevi in piedi, ognuno di voi allora. Alzatevi ognuno. Non mi importa se non potevate alzarvi alcuni minuti fa. Potete ora. Alzatevi. Eccovi. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, affermo che Cristo è morto per voi al Calvario, che ha perdonato i vostri peccati e guarito la vostra malattia. La sua presenza che è qui ora per affermare che egli è risorto dai morti, ha dichiarato con dimostrazioni infallibili che egli rimane oggi e non può morire. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tutti quelli che lo credono alzino le mani. La Bibbia ha detto, essa ha promesso che egli sarebbe stato qui in questi giorni per fare queste cose. Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanti sono credenti? Imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Ponete le mani su qualcuno vicino a voi se siete un credente. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco cosa dice la Scrittura. Eccovi in una perfetta unità di spirito, perfetta unità con mani poste su di voi, perfetta unità con lo Spirito Santo, perfetta unità con la potenza di Dio, perfetta unità nella Scrittura, allora deve essere concluso. Chiniamo i capi mentre tutti offriamo una preghiera a Dio. Signore Dio, ti ringraziamo per la tua grande presenza, lo Spirito Santo che ora è qui per prendere il controllo e dominare ogni malattia da questo edificio. Oh, Satana, hai perso la battaglia, hai ingannato le persone lungo le epoche, ma è giunta l'ora perché tu sei esposto. Esci da queste persone, malattia, ti comando per il nome di Gesù Cristo, che è qui per sconfiggerti e ti ha sconfitto. Lascia questo uditorio nel nome di Gesù Cristo, esci dalle persone. Tutti quelli che accettano Dio come proprio guaritore, Cristo come proprio guaritore, alzino la mano a Lui. Amen. Bene, dacci un accordo, io lo loderò. Tutti ora racchiudetevi proprio dentro e adoriamo Lui. Bene. Io lo loderò. Tutti insieme ora. Io lo loderò. Loderò. Ucciso per i peccatori, dategli gloria voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni. Potete accorgervi della sua presenza? Alziamo le mani mentre cantiamo. Io loderò. Ricordate, adorate Lui, siamo nella sua presenza. Io lo loderò. Lodato sia l'agnello. Eccolo. Dategli gloria voi tutte genti.